Stanno arrivando le sbarbine, la trasmissione che racconta il mondo femminile. In questa puntata le sbarbine incontrano un'altra esperienza femminile che racconta il femminile. Con le donne di Donne Luce parleremo del loro lavoro di docufilm, che racconta per l'appunto storie di donne, non eroine, non storie speciali, ma di un quotidiano che attraverso l'arte si esprime. Continueremo con la rubrica del Queerzionario. Oggi ripassiamo
il linguaggio appropriato
in occasione della riuscita e indipendenza della rubrica Queerzionario, che potrete trovare direttamente in autonomia su radiosonar.net, ovviamente che sulle sbarbine all'interno della trasmissione. Chiederemo consiglio alla nostra dottoressa scoprendo le erbe delle donne come camomilla e artemisia. Ben trovati e ben trovate, tornano le sbarbine su radiosonar.net. Tornano a raccontare esperienze artistiche che nei vari linguaggi raccontano un femminile vero, variegato, un femminile molto concreto e veramente poco stereotipato. Oggi lo faremo con Donne Luce, un'esperienza di donne che a partire dalla regista Macrina e dal suo percorso di vita, che tante esperienze e cerchi di donne ha incontrato, ha deciso di portare avanti un progetto cinematografico, una serie televisiva di docufilm. Ogni puntata è una narrazione di una storia di una donna. Sono state realizzate in crowdfunding ben 2 puntate e si sta raccogliendo i fondi per realizzare la terza. Oggi quindi con la regista scopriremo il perché, il senso e la motivazione di questo percorso. Lo facciamo proseguendo una narrazione al femminile che è partita la scorsa settimana con l'intervista a Marina Pierri per il libro Eroine. Un'occasione per parlare di un femminile vero, un femminile variegato, proprio nel mese dedicato alla violenza, non solo sulle donne, ma su tutte le libere soggettività. Un mese intenso di iniziative che dalla prossima settimana inizieremo a raccontare anche ai nostri microfoni e che vedrà la fine del mese dal 21 al 28 novembre carico, anche se con l'attenzione e il rispetto delle normative anti-Covid, di impegni e appuntamenti. Lo facciamo con l'intento di non raccontare solo questo, ma il nostro quotidiano, che prende forma attraverso le voci di tante che anche attraverso i nostri microfoni decidono di raccontarsi e raccontare. Lo facciamo quindi anche attraverso la musica di tante artiste donne come quella che ci andiamo a sentire adesso.
Certe lettere d'amore, parole che restano con noi. E non andiamo via, ma nascondiamo del dolore che scivola, lo sentiremo poi. Abbiamo troppa fantasia, e se diciamo una bugia è una mancata verità che prima o poi succederà. Cambia il vento ma noi no, e se ci trasformiamo un po' è per la voglia di piacere a chi c'è già. Potrà arrivare a stare con noi, siamo così, è difficile giornate amare, lascia stare, tanto ci potrai trovare qui, con le nostre notti bianche, ma non saremo stanche, neanche quando ti diremo ancora un altro fretta vanno via, delle giornate senza fine, silenzi, che familiarità, e lasciano una scia le frasi da bambine che tornano, ma chi le ascolterà? E dalle macchine per noi i complimenti del Playboy, ma non li sentiamo più se c'è chi non ce li fa più. Cambia il vento ma noi no, e se ci confondiamo un po' è per la voglia di capire chi non riesce più a parlare ancora con noi. Siamo così dolcemente complicate, sempre più emozionate, delicate, ma potrai trovarci anche.
Siamo con Macrina, la regista e l'ideatrice di un progetto che si chiama Donne Luce. Continuiamo i racconti del femminile, continuiamo con i racconti al femminile che raccontano il femminile. Un'esperienza questa volta cinematografica, un insieme di documentari che, con la speranza di diventare una serie, stanno raccontando di donne con esperienze belle, interessanti, ma sicuramente complesse e sicuramente fuori dagli schemi. Ciao Macrina!
Ciao!
Allora, benvenuta ai microfoni delle Sbarbine e ti chiediamo di raccontarci come nasce questo progetto di Donne Luce e come si evolve, come prende forma.
Wow! Allora, guarda, è meraviglioso raccontarlo perché in questo periodo ho aperto pure un gruppo e sto raccontando la storia dagli albori, perché in realtà mi sono domandata quando è che veramente nasce Donne Luce. E in realtà ho riscoperto dentro, andando indietro nella storia, che nasce proprio quando iniziai anni fa, dopo un viaggio in Nigeria lavorando con i bambini di strada, mi ritrovai sulle statali per varie vicissitudini ad aiutare in un'unità mobile queste donne nigeriane che lavoravano sulla strada, forzate un po' alla prostituzione. E fu magico perché in questa esperienza così contraddittoria, cioè dove ci sono situazioni atroci, loro riuscivano come a mantenere dentro una luce, un qualcosa che io riconobbi lì per la prima volta, questa potenza, questa potenzialità che abbiamo noi esseri umani quando viviamo qualcosa di drammatico, di potentemente molto forte, distorto. Eppure dentro c'è qualcosa, quindi loro avevano questa luce, questa possibilità dentro. Questa cosa qua, secondo me, di aver voglia di raccontare che cosa accade in una donna e sicuramente anche in un uomo, però a me è successo di contattare storie di donne e quindi queste racconto. Sicuramente anche un sacco di uomini hanno storie analoghe, però così è andata l'inizio, diciamo, di Donne Luce, anni e anni fa.
Lo racconti mettendo insieme energie, sinergie, storie speciali, ma non le classiche da stereotipo, da copertina di giornale. Lo racconti attraverso dei mediometraggi che sono tra veramente un'autonarrazione, un dialogo, un flusso un po' di racconto e ovviamente un documentario.
Perché l'intento è proprio raccontare le storie vere. Io sempre leggevo di storie di queste donne che facevano queste cose strepitose, diventavano grandi attrici, grandi qua, grandi là. E in realtà poi È magico e potente anche vedere come donne che apparentemente vivono delle vite normali, in realtà attraversando questi periodi poi di profondo buio, riescono a contattare questa luce, a trovarla dentro e quindi iniziano a realizzare questi progetti, a trasformare loro stesse. E lì trasformano anche la realtà che vivono, nel piccolo tra virgolette, ma in realtà è un qualcosa di molto grande che poi creano, cioè trasformano proprio il tessuto sociale.
Un progetto che infatti nasce in primis con una volontà di condivisione, non un progetto che ha dei tempi stretti, degli obiettivi a breve termine, bensì un cammino. Un cammino fatto di intrecci, fatto di collaborazioni, fatto anche di una produzione dal basso che prende forma con il coinvolgimento di tante realtà e di tanti singoli.
Sì, esatto. Guarda, quando è iniziato a nascere questo progetto sono accadute sincronicità pazzesche, quindi ha risuonato in tantissime persone e quindi è come se stessimo avendo un riscontro anche, perché oltre che raccontare la storia di queste donne, io trovo potente che poi possiamo creare degli spazi che adesso in questo periodo storico stiamo creando più virtuali, ma poi sarà anche proprio la tournée, appena riapriranno comunque le frontiere varie, anche farlo proprio in presenza, per poter far sì che questo tema risuoni nelle persone, che ci sia uno scambio, un dibattito, al di là solo di raccontare delle storie. Quindi su Produzioni dal Basso, siccome queste prime due puntate sono in onda sulla piattaforma One TV di Thomas Torelli, che è un altro mondo TV, abbiamo proprio scelto, all'inizio le abbiamo autoprodotte ed ora proprio l'intenzione è chiedere alle persone di aiutarci a essere sostenute in questo progetto di raccontare il risveglio femminile nel nostro paese.
In questo...
Quindi stiamo aprendo il crowdfunding.
In questo momento proprio doveva partire la vostra tournée, doveva iniziare a Generale d'Italia nel mese di ottobre e proprio nel mese di ottobre sono arrivati i nuovi decreti e le prime chiusure e poi piano piano che si iniziava a ragionare sul cos'altro fare, le chiusure sempre più complesse e ora anche no, i gradi di difficoltà in base alle situazioni valutate nelle regioni. A questo punto non vi siete fermate e insieme anche alle realtà che avete incrociato nel vostro percorso avete messo in moto tanti meccanismi. È nata una community sulle pagine di Facebook con il vostro nome Donne Luce, è nato un percorso che non è solo il vostro crowdfunding ma anche di presentazioni e di incontri e di dibattiti all'interno del mondo dell'online, comunque però per cercare di creare un clima di condivisione, anche se distante, nella prospettiva poi di alcune proiezioni che saranno fatte su prenotazione nei vostri circuiti e poi ancora nasce la possibilità di acquistare su ordinazione il primo DVD dei due primi episodi. Raccontaci un po' come, dove, che cosa si può fare per seguirvi.
Allora, la cosa più semplice è proprio seguirci sulle pagine di Instagram e di Facebook, perché lì comunque stiamo aggiornando quotidianamente, anche perché sentiamo che proprio in questo tempo che è un po' sospeso, quanto sia importante ora proprio nutrirci costantemente e tenere comunque sveglio tutto ciò che noi, se no, si assopisce. E quindi continuare, noi stiamo organizzando delle talk, delle dirette su Instagram e su Facebook, stiamo organizzando delle proiezioni cinematografiche in streaming e stiamo appunto anche creando i quaderni, le agende per sostenere il progetto, i DVD con le prime due puntate, tutto questo per tenere il movimento e creare anche proprio continuamente connessioni e collaborazioni.
Cosa ci dici di queste prime due puntate? Come nascono? Che persone raccontano? E anche che riscontro hanno avuto?
Allora, la prima puntata è la storia di Alice. Alice abita in Toscana, è bolognese, e lei attraversa momenti di profonda sofferenza proprio. Ha queste due bambine e le cresce da sola e lei nasce come circense e a un certo punto con le gravidanze e tutto è come se si staccasse un po' da questo mondo che era la sua vita, finché a un certo punto decide, perché questo hanno in comune queste donne, di smettere di lamentarsi e di guardare cosa non funziona fuori e cercare di iniziare a lavorare per trasformare il proprio interno, quindi smettere di dare una responsabilità fuori e riscoprirsi loro stesse abili a rispondere a qualcosa, a poter loro stesse mettere in campo qualcosa di diverso per trasformare la loro realtà. E quindi Alice ritrova gli amici di una vita fa, di quando a 20 anni comunque si trovavano, si coinvolgevano nei vari spettacoli, e decidono di creare questo circo itinerante con i cavalli e le carrozze, tutti coi bambini, perché ora hanno tutti 40 anni, quindi figli di 14, 10, 9 anni, e partono durante l'estate in questa avventura, questo l'anno scorso. E quindi con Mario, che è il direttore della fotografia, Mario Liguigli, siamo partiti all'avventura con questa troupe leggerissima che siamo io e lui, proprio per entrare nell'intimità, non disturbare, quindi raccontare proprio, per raccontare la realtà, cioè proprio sembrato importante essere leggeri, quasi invisibili, ecco. E questa è Alice, e lei e gli equinauti. E poi Maura invece fa tutto un percorso, lei studia come giurisprudenza, diventa avvocato, poi anche lei ha questi due bambini, entrambe comunque madri, e a un certo punto decide in qualche modo che la sua vita è talmente limitata dalle possibilità che invece lei desiderava prima, che un giorno è come se facesse un clac interiore, e quindi inizia anche lei stessa a dire: ma io non posso permettermi di vivere tutto questo, cioè posso fare anche altro. E quindi lì inizia la sua trasformazione, e lei fa tutto un percorso sulla sessualità, lei ci parla di quello, quindi della possibilità anche come donna di riappropriarsi di un piacere sessuale, di scoprirlo, di quanto questo tema sia ancora molto un tabù in certi spazi nel nostro paese, nella nostra cultura. E lei riapre, quindi attraverso il massaggio tantrico, attraverso lo squirting, lei fa tutto un discorso anche alle donne e le coinvolge proprio parlando in prima persona dal suo vissuto personale.
E poi il terzo episodio che vorremmo sostenere nella sua crescita e realizzazione parlerà di?
Parlerà di Samà. Samà è questa donna strepitosa, anche lei. Lei, le sue origini sono di Alessandria d'Egitto, adottata poi in Italia da tanto tempo, e adesso lei sta in Svizzera. E lei è una donna che ha attraversato anche lei stessa tante ombre, e che riguardano la mutilazione genitale, che riguardano la confusione di essere comunque una straniera, sia nel proprio paese che nel paese ospitante ogni volta. E quindi a un certo punto lei trasforma tutto ciò in una danza che porta in giro per il mondo, lei parla molte lingue, ed è la danza dei popoli, ha questa gonna enorme, fa questa danza che è un po' la danza sufi, gira in tondo e gira per ore e ore con questa musica pazzesca. E lei porta proprio questo intento di unificazione, fa anche dei lavori molto profondi con le donne, e anche lei ha una radio, e quindi cerca di divulgare proprio il risveglio femminile anche lei stessa.
Tutte donne fortemente legate ai linguaggi artistici, che attraverso il linguaggio artistico vengono raccontate. E allora che rapporto hai tu con l'arte, con l'espressione artistica, con la narrazione del femminile attraverso l'arte, e anche come hai intrecciato nella tua vita queste esperienze per poi poterle raccontare?
Wow, io senza l'arte sarei morta. Io è da sempre che sento che l'arte e la creatività è proprio parte integrante, da sempre, da quando ero piccola, dall'imparare a suonare il pianoforte, la chitarra, cioè tutto ciò che era portare fuori ciò che sentivo dentro, che fosse un disegno, scrivere, per me è proprio curativo. E io noto che anche nelle storie che stiamo raccontando, la potenza è proprio che le donne, quando mettono in campo la creatività che dentro hanno per natura, e che ha comunque per natura l'essere umano, diventa molto potente il risveglio che viviamo dentro.
Dove hai incontrato le donne di cui ci racconti e come pensi di intrecciare i percorsi con quelle che racconterai?
Le donne, io ho iniziato a incontrarle quando avevo solo amici maschi, vivevo un sacco di relazioni con tutti gli amici uomini, ragazzi, e a un certo punto mi è successo. Il caso non esiste, quindi proprio sincronicamente su un lavoro che stavo facendo profondo con me stessa, perché stetti molto male fisicamente di salute, iniziai proprio a ricontattare che ero una donna, iniziai a scoprire che avevo un utero che era connesso al mio cuore, iniziai a sentirmi donna e avevo un bisogno profondo, e lì iniziarono ad arrivare i primi cerchi di donne. Vuol dire che ho iniziato a lavorare e a stare in cerchi femminili, dove si iniziava proprio una modalità di comunicazione tra noi, si è iniziata una modalità di comunicazione tra noi senza più una gerarchia. In cerchio c'è la possibilità di guardarsi tutti negli occhi e questi spazi che io trovo molto antichi, molto arcaici, in cui le donne possono rispecchiarsi l'una con l'altra e in sorellanza aprirsi. E nell'aprirsi si tolgono tutte le maschere e lì si inizia veramente a lavorare. Per questo che io sento che in questo momento in Italia, perché qui siamo e io qui sono e vivo e opero, c'è un grande risveglio femminile, come se le donne non fossero più, iniziassero a smettere di essere arrabbiate per qualcosa che non ha funzionato, quindi un po' la trasformazione da femminismo a femminile. Okay, e quindi ricontattare proprio il potere che può avere una donna trasformativa e creativa di trasformare la realtà che vive sostenendosi un po' l'una con l'altra. Quindi io le donne le incontro in questi spazi.
E cerchi di non solo raccontarle, ma farle comunicare tra loro, con tutto quello che abbiamo già detto, i talk, le proiezioni, anche i momenti di dibattito e conversazione. E poi con un'ultima cosa che ho tenuto per la chiusura, che è una vostra cartolina. C'è una cartolina Donne Luce che voi lasciate con un messaggio che invita le donne a comunicare alle donne e allo stesso tempo con un messaggio che fa riflettere sul senso del vostro lavoro, ma in realtà dell'essere, del raccontarsi, che lasciate nei luoghi che attraversate e che invitate a scrivere e a destinare alle altre. E allora ti chiedo qual è il messaggio che ci lasci stasera, come se stessi compilando una delle vostre cartoline?
Wow, lascio che è meraviglioso esserci così come siamo in autenticità e che sento che questo tempo è proprio un tempo di grandi possibilità e risveglio. E senza opporre resistenza, sento che riusciamo a entrare e a cambiare. Sento tanto questo in questo periodo.
Io ti ringrazio per questi stimoli anche di condivisione che in un momento così difficile sicuramente possono alleggerire e dare prospettive positive. Invito tutte e tutti coloro che ci ascoltano a cercarvi sui social Donne Luce e scoprire e sostenere il vostro progetto. Grazie Magrina.
Grazie, ciao.
This is not really happening.
Oh, Ma cosa sono queste lettere qua? LGTB, LGBT, LGTBQ, I, P, A, più? Ma cosa sono queste lettere qua? Lo scoprirete nella rubrica Il Quizionario con le sbarbine su Radio Sonar.
Ciao a tutti, siamo Mara
e Sara del collettivo Queer Kong, sede a Roma.
E oggi vogliamo parlare del linguaggio e delle difficoltà che appunto il linguaggio binario come il nostro incontra nel momento in cui si rapporta con delle soggettività che appunto mettono in crisi il sistema linguistico vigente.
Sì, diciamo che la lingua italiana non è la lingua più friendly da questo punto di vista, in quanto appunto una lingua fortemente binaria, caratterizzata sì, principalmente dall'uso del maschile universale e da una forte caratterizzazione appunto maschile o femminile di qualsiasi tipo di parola, e quindi ogni parola ha di fatto un genere che è dato dal finale della parola stessa. E quindi oggi, su invito di Mari, ci volevamo interrogare appunto su una questione che sta affliggendo, diciamo, il dibattito attuale, e appunto sulla questione della schwa. Mara, che è sta schwa?
La schwa è un segno fonetico, diciamo che appunto nelle esperienze di attivismo che abbiamo attraversato, numerosi sono stati i tentativi di decostruire il binarismo insito all'interno del sistema linguistico italiano, che appunto non ha una forma neutra e quindi di fatto nega l'esistenza a tutte quelle soggettività che appunto non si riconoscono come maschili o femminili. Appunto la schwa è uno delle proposte che sono state fatte. La schwa è un simbolo fonetico che per esempio, a differenza della U o della X, permette di nel senso può essere letta, la X non può essere letta, può essere scritta, ma nel momento in cui appunto si parla, il finale delle parole dovrebbe essere troncato, mentre appunto la schwa ci permette di comunque sottolineare anche a livello appunto parlato il neutro.
Sì, diciamo che la schwa è anche un fonema che è già presente all'interno della lingua italiana, soprattutto appunto in numerosi dialetti, e di fatto cioè, si traduce vocalmente con comunque la troncatura della parola, ecco, in un modo o nell'altro. E sì, diciamo che i detrattori dell'utilizzo, cioè della schwa, fondamentalmente sostengono che sarebbe una storpiatura appunto della lingua italiana, e in più che bisognerebbe riadattare, cioè, sostanzialmente tutto il vocabolario sull'utilizzo di questo fonema. E tuttavia dall'altra parte molte persone spingono per l'utilizzo, cioè molte soggettività soprattutto spingono per l'utilizzo di questo fonema proprio perché appunto sarebbe assolutamente più inclusivo sia di soggettività non binarie che di soggettività non umane, vogliamo dire così?
Sì, appunto parlando di soggettività non umane possiamo fare una riflessione rispetto all'utilizzo del linguaggio, nel momento in cui essendo il nostro un sistema di potere antropocentrico e capitalista soprattutto nel senso siamo una società, non so come dire, di allevatori, tendiamo a genderizzare anche gli animali, gli altri animali, nel momento in cui appunto dividiamo gli altri animali in maschi e femmine e li inseriamo all'interno di un sistema di produzione e riproduzione a seconda delle loro capacità riproduttive o meno, nel senso gli altri animali che hanno degli organi per cui sono in grado di riprodursi, o per esempio di, non so, penso alle mucche o alle galline, quindi di fare del latte o di avere delle uova, li cataloghiamo come animali femmine, mentre appunto gli animali che non hanno queste caratteristiche sono etichettati come animali maschi, e quindi usati o per ingravidare appunto le femmine o per carne da macello. Penso che al di là, diciamo, delle riflessioni, non siamo degli esperti di linguaggio, non siamo delle linguiste appunto, diciamo nel nostro attivismo cerchiamo di mettere, diciamo, in luce l'importanza di riflettere sul problema del linguaggio come espressione di un sistema di potere, e quindi la nostra lotta, diciamo, è strutturale, al di là poi delle decisioni che possono essere prese o meno appunto a livello di estetica del linguaggio, non so come dire.
Sì, poi appunto riflettendo anche sul linguaggio stesso, spesso tendiamo a vederlo appunto come una struttura neutra, grammaticale, universale, destinata a non cambiare mai, ma insomma non serve essere un sociolinguista o una sociolinguista per sapere che di fatto non è così, nel senso che la lingua cambia ed è politicamente connotata di continuo. E quindi i significanti, diciamo, che entrano a far parte del nostro vocabolario hanno anche un significato fortemente politicizzato, che appunto a volte può risultare assolutamente escludente, soprattutto violento, e appunto, come ha detto Mara, non sappiamo e non siamo in grado di sapere, forse non vogliamo nemmeno rivendicare l'utilizzo universale della schwa come dell'asterisco, come della U, ma vogliamo problematizzare appunto diciamo la struttura linguistica più che altro, e appunto la violenza che può celarsi dietro, insomma, questa struttura. Bene, a tal proposito ci ha raggiunto un'altra compagna e vediamo che ha da dire lei rispetto alla schwa.
No, vabbè, credo che sia già emerso adesso. E l'aspetto è che comunque il linguaggio non è assolutamente neutro, e che ovviamente nel tempo ha subito la connotazione sociale dell'ambiente nel quale si è sviluppato, e che alcune parole nello specifico rappresentano ad esempio delle offese, femminilizzando e attribuendo un'accezione negativa in relazione al fatto che si voglia offendere appunto una categoria paragonandola ad un'altra, come l'animalizzazione o la femminilizzazione.
Sì, avevamo infatti parlato anche in un'altra puntata sempre della trasmissione appunto del termine zoccola, del fatto che la connotazione di genere femminile e animalizzante fosse del tutto dispregiativa e negativa, come invece altre parole coniugate al maschile o non esistono completamente o appunto non hanno un'accezione così negativa. Quindi niente, questa, diciamo, è la nostra non posizione rispetto all'utilizzo o meno della schwa, e sicuramente non si tratta dell'ennesima invenzione di quelle che vengono definite le nazi femministe, eccetera eccetera, o l'insurrezione queer, ma è semplicemente una struttura, un fonema che potrebbe risultare perlomeno utile sia per interrogarsi rispetto appunto alla non neutralità del linguaggio, e sia per rendere il linguaggio il più inclusivo possibile, e in fin dei conti più persone vengono incluse meglio possiamo stare tutto, quindi viva la schwa.
Buona serata.
Dottoressa, buonasera, sono sempre io, quella delle sbarbine che la chiama per consigli, indicazioni, ma stasera per una curiosità.
Buonasera, cara sbarbina.
Stasera mi permetto di chiamarla perché stiamo raccontando tante esperienze di donne, tante donne che raccontano le donne. E allora mi chiedevo, ma in questo mese di novembre in cui cerchiamo anche di dar voce a tante esperienze femminili per arrivare a fine mese a raccontare la voce di chi purtroppo non la può più raccontare da sé. C'è anche attraverso il mondo della natura, delle piante, delle cure naturali, qualcosa che più di altre sostiene le donne e le racconta, magari qualche pianta, qualche erba che è più legata all'energia e all'essere femminile?
Beh, sicuramente sì, mi fai una domanda che racchiude un po', secondo me, anche quella che è stata la storia della fitoterapia e dell'uso delle piante medicinali da parte dell'essere umano, perché sappiamo che anticamente erano soprattutto le erbarie, le donne medicina, che si occupavano appunto di raccogliere le piante medicinali e di utilizzarle per preparare appunto quei rimedi medicamentosi che potessero ovviare a, insomma, gli stati di salute alterati. In particolar modo ci sono molte piante che sono amiche delle donne, perché tante piante contengono ad esempio fitoestrogeni, mi viene in mente la salvia, mi viene in mente la sodia, la cimicifuga, tutte piante che possono aiutare le donne, in particolar modo l'apparato riproduttivo femminile, di fronte a svariati disturbi a seconda delle fasi della vita, che possono essere disturbi del ciclo mestruale, ma come possono essere anche disturbi legati alla menopausa. In particolar modo però ci sono due piante che diciamo sono affascinanti, legate al femminile, ma proprio un po' per la loro storia, e questo ce lo racconta l'etimologia del loro nome. Mi riferisco una alla camomilla, la camomilla comune, la Matricaria camomilla o Matricaria recutita, da non confondere con la camomilla romana che è l'Anthemis nobilis. E praticamente il nome Matricaria deriva proprio da matrix, dal greco, che vuol dire utero. Questo ci indica che già anticamente era conosciuto, era riconosciuto, erano riconosciute la camomilla delle proprietà appunto curative per le donne, perché in particolar modo la camomilla contiene delle cumarine, un olio essenziale contenente camazulene, tutta una serie di sostanze che hanno un'azione antinfiammatoria, lenitiva, non contiene fitoestrogeni, ma un'azione rilassante, sedativa, antispasmotica, che può essere utile quando abbiamo ad esempio dei dolori legati al ciclo mestruale. E un'altra pianta insomma a cui sono molto affezionata è l'Artemisia vulgaris, che potremmo proprio definire la pianta della donna. Perché? Perché praticamente l'Artemisia, allora seguiamo, partiamo dall'etimologia. Il nome Artemisia, secondo molti autori, lo scriveva anche Plinio il Vecchio, deriva dal greco e si rifà appunto alla dea Artemide. è la dea della caccia, la dea vergine, vergine nel senso che la sua figura non è legata a un destino maschile. E non solo, secondo insomma la leggenda, Artemide era quella donna che insegnava alle donne come curare i disturbi che potevano essere delle irregolarità mestruali o problemi delle ovaie emessi attraverso una pianta in particolare che secondo appunto l'etimologia prese il nome poi di Artemisia, cioè erba della donna. È vero anche che esistono anche, diciamo, secondo altri studi, un'etimologia diversa del nome. Artemis, infatti, in greco vuol dire anche buona salute. E quindi, diciamo, sappiamo anche in passato che si conosceva le mille virtù di questa pianta. Perché l'artemisia è legata alla donna? Perché comunque l'artemisia contiene una serie di sostanze, flavonoidi, anche qui olio essenziale, sostanze amare, che non sono solo peptiche, quindi aiutano le funzioni digestive, l'olio essenziale ha anche un'azione diciamo fluidificante antibatterica che può essere utile nelle tossi, ma si è dimostrata essere soprattutto molto utile nei disturbi come la dismenorrea, quindi dolori legati al ciclo mestruale, la menorrea quando il ciclo mestruale ritarda o non compare. In questo caso molto utile fare degli infusi con le parti aeree di Artemisia che hanno proprio un'azione riequilibrante del nostro ciclo e anche un'azione riequilibrante dal punto di vista direi più mentale, energetico anche, perché comunque ha un'azione un po' sedativa a 360 gradi, ecco.
Grazie mille dottoressa per questi spunti preziosi come sempre. Invitiamo a questo punto tutte le donne, le sbarbine che ci ascoltano a fare una scorta di camomilla e artemisia in casa e grazie anche per i suggerimenti dell'utilizzo. Dottoressa.
Grazie care sbarbine, un abbraccio grande grande.
questa puntata delle Sbarbine giunge al termine. Ci diamo appuntamento alla prossima settimana, sempre alle 12 di giovedì su radiosonar.net e in podcast quando e come volete, nella comodità del posto che sceglierete, ovviamente. E poi ringraziamo e salutiamo tutte coloro che sono state con noi, a partire dalla nostra dottoressa Ammari con la rubrica del Quirzionario e a Macrina del progetto Donne Luce, che vi invitiamo ancora una volta a scoprire. In questa puntata abbiamo intervistato Macrina, regista e ideatrice del progetto Donne Luce, docufilm che raccontano esperienze di donne. Abbiamo riascoltato e ripassato la definizione della sigla che dà il via alla rubrica Quirzionario anche in maniera indipendente su radiosonar.net, con la spiegazione del linguaggio appropriato. E poi con la nostra dottoressa abbiamo approfondito la storia, il significato e il legame delle piante con le donne attraverso il racconto dell'utilizzo dell'artemisia e della camomilla. Sbarbine tornano ogni giorno su radiosonar.net con gli spin-off e le nostre monografie al femminile e poi ovviamente ogni giovedì con la trasmissione classica in diretta a mezzogiorno sempre e solo su radiosonar.net. Le sbarbine all'ascolto che vogliono intervenire e contribuire possono contattarci attraverso i social di Radio Sonar e delle sbarbine su Facebook, su Instagram, attraverso il nostro sito, le email e il grandissimo mondo dell'online che sicuramente non mancherà di darvi informazioni su radiosonar.net. A risentirci!
Ammazzo il tempo bevendo caffè nero bollente. In questo nido scaldato già dal sole paziente, ma tu che smetti alle tre, poi torni a casa da me, tu che non senti più niente, mi avveleni la mente. Un filo azzurro di luce scappa dalle serrande e cerco in vano qualcosa da inventare in mutande. Un'automobile Bye.
bisogno di te, perché io non ho bisogno di te. Io non ho bisogno di te, perché io non ho bisogno di te.